Buonasera. Quello di cui vi parlerò assomiglia un po' alla geografia astronomica che si fa in quinta elementare, quindi spero di non annoiarvi. D'altra parte mi hanno detto che questo ripasso all'interno del corso è importante, non è che voglio sminuire con questo la materia in sé. E alcuni di voi l'hanno anche chiesto, quindi gli anni scorsi che non c'era siamo stati criticati per questo. E quindi vi parlerò dei movimenti della Terra, dei sistemi di coordinate astronomiche, cioè di come si misurano le posizioni nel cielo, della relazione che c'è tra questi sistemi di coordinate e la misura del tempo. E in ultimo una carrellata velocissima sulla struttura del sistema solare. Allora, i movimenti della Terra, classicamente il movimento della Terra si separa in un movimento di rotazione della Terra intorno al proprio asse, tipo una trottola, e un movimento di rivoluzione della Terra intorno al Sole che corrisponde a una traslazione della Terra, di tutta la Terra, di tutta la massa della Terra sulla sua traiettoria intorno al Sole. In realtà i due movimenti avvengono contemporaneamente, cioè si possono distinguere solo da un punto di vista così didattico, cioè mentre la Terra ruota attorno a se stessa, nello stesso momento si muove intorno al Sole. Sto dicendo cose ovvie, lo so. Il periodo che corrisponde alla rivoluzione, cioè a un intero percorso della Terra intorno al Sole, è il cosiddetto anno siderale, che vale poco più di 365 anni, scusate, giorni e un quarto. E questo è il motivo per cui c'è l'anno bisestile, poi un quarto non è così giusto, quindi c'è un sistema di introdurre non proprio un anno bisestile ogni quattro, ma ci sono delle correzioni da fare. Però, a parte questo, poi invece il periodo di rotazione della Terra intorno al proprio asse, come sapete, è di... lo sapevo che mi dicevate così. È di 23 ore e 56 minuti circa. Questo perché stiamo parlando della rotazione siderale, cioè la rotazione della Terra in un sistema di riferimento definito dalle stelle fisse, e quindi il periodo di rotazione è questo. Il periodo di 24 ore in realtà è la rotazione della Terra rispetto alla posizione del Sole, quello che si chiama cosiddetto giorno solare. Però siccome la posizione della Terra rispetto al Sole cambia, i due periodi non sono uguali. Allora, forse ve lo posso far vedere più chiaramente con il modellino. Supponiamo che da quella parte ci sia il Sole e il periodo di rotazione della Terra rispetto allo spazio inerziale, cioè allo spazio fisso, è 23 ore e 56 minuti. Nel mentre la Terra compie questa rotazione, si sposta anche rispetto al Sole. Adesso sto esagerando. Quindi la direzione in cui si trova il Sole non è più la stessa come diciamo una stella fissa di riferimento. Per questo motivo la Terra ogni giorno deve fare una piccola rotazione in più per ritrovare lo stesso allineamento rispetto al Sole. Allora, quanto è questa rotazione in più? È molto facile calcolarlo, perché siccome questo angolo alfa in più di cui la Terra deve ruotare ogni giorno, siccome un'intera rivoluzione sono 360 gradi e viene percorsa in 365 giorni, ogni giorno il Sole rispetto alla Terra si sposta di un po' meno di un grado, cioè 360 gradi diviso 365 giorni. E quindi il periodo in più della durata del giorno solare rispetto al giorno siderale è la stessa frazione, un 365esimo delle 24 ore, quindi proprio quei 4 minuti scarsi che c'è di differenza tra il giorno solare e il giorno siderale. Ve lo dico adesso, ma poi vale per tutto. Se dico qualcosa che non capite o volete ulteriori spiegazioni, interrompete pure e mi spiego meglio. Mentre invece lascerei per la fine le domande di carattere più generale o di approfondimento. Allora, naturalmente i movimenti della Terra producono, combinati, producono diversi fenomeni visibili chiaramente dagli uomini fin dai tempi più antichi, cioè l'alternanza del giorno e della notte, che ovviamente è data dalla rotazione della Terra. Per cui alternativamente ogni regione della Terra passa da essere opposta al Sole, quindi illuminata, a essere dalla parte opposta e quindi nella notte. E produce anche l'alternanza delle stagioni. E in particolare le stagioni sono causate principalmente dal fatto che l'asse di rotazione della Terra non è ortogonale alla direzione del Sole. Il modello ci aiuta ancora. Se pensate che il piano dell'orbita terrestre, quindi la direzione in cui il Sole viene visto, sia il piano orizzontale, l'asse della Terra è inclinato di circa 23 gradi. Allora questo produce una differenza di illuminazione tra i due emisferi. Accendo un attimo il Sole. Allora, la situazione che voi vedete qui è più o meno quella che c'è al solstizio d'inverno, cioè intorno al 21 dicembre. L'asse della Terra è inclinato nella direzione opposta a dove, da dove proviene la luce del Sole, quindi c'è una vasta zona di circa 23 gradi appunto, intorno al polo, che indipendentemente da come la Terra ruota, anzi ruota in questo senso veramente, è sempre al buio. Non solo, ma le regioni che si trovano nell'emisfero nord, cioè a nord dell'equatore, hanno un periodo di luce che è inferiore a metà del giorno, inferiore alle 12 ore, perché vedete che diciamo, la porzione di arco di circonferenza seguito da una regione dell'emisfero nord nel corso della giornata, la porzione illuminata è inferiore a metà della rotazione completa. Il secondo motivo è quindi cioè, durante l'inverno le regioni dell'emisfero nord vedono il sole per un periodo più breve, non solo, ma lo vedono anche con un'angolazione più sfavorevole, perché nell'emisfero nord i raggi del sole sono più inclinati rispetto all'emisfero sud, che è più direttamente esposto al Sole. E quindi la combinazione dei due fattori, Sole che illumina più di sbieco la superficie terrestre, se volete dal nostro punto di vista il Sole più basso sull'orizzonte d'inverno, e minore durata del giorno fa sì che la quantità totale di luce e quindi di calore ed energia ricevuta dal Sole sia inferiore durante l'inverno, sto parlando sempre dell'emisfero nord, rispetto all'estate. D'estate si ha la condizione esattamente opposta, dovrei portare la Terra dalla parte di là, ma mi è scomodo, quindi fate conto che voi vi state rovesciando e giro tutta la figura così, quindi si ha esattamente la situazione opposta, in cui il polo nord è illuminato costantemente, l'emisfero nord è favorito per quel che riguarda l'illuminazione. Quindi questo disegno fa vedere l'alternanza di queste condizioni a seconda di come la Terra è orientata rispetto al Sole. La condizione necessaria perché tutto questo avvenga, l'ho sottinteso, ma adesso ve lo dico esplicitamente, è che la direzione dell'asse terrestre rispetto alle stelle fisse è invariata. La Terra si sposta, ma il suo asse di rotazione rimane costantemente parallelo a se stesso.
Se l'asse terrestre fosse dritto, ci sarebbe
stagione? Se l'asse terrestre fosse dritto, aiuto, cosa è successo? Se l'asse terrestre fosse dritto, lo vedete chiaramente, diciamo, il sempre metà della Terra sarebbe illuminata, ma questo è anche quando l'asse non è dritto, solo che il terminatore, cioè la linea che separa la luce dall'ombra, passerebbe sempre per i poli. Quindi in qualsiasi punto della superficie terrestre si avrebbe sempre un giorno di 12 ore di lunghezza e una notte di 12 ore di lunghezza. E a parte la variazione dovuta alla latitudine, l'inclinazione del Sole sarebbe sempre la stessa in ogni punto della superficie terrestre, cioè l'inclinazione a mezzogiorno, perché ovviamente il Sole nascerebbe e tramonterebbe. Quindi. Però un asse terrestre ortogonale all'orbita annullerebbe le stagioni. Ci sarebbe un'unica stagione, come del resto capita all'equatore. L'equatore, anche se l'asse terrestre è inclinato, è illuminato a qualsiasi stagione 12 ore al giorno e ci sono 12 ore di buio. E voi sapete che una delle caratteristiche del clima equatoriale è che è molto più costante, è molto più caldo, ma è molto più costante rispetto ai climi temperati. Lo stesso movimento di rotazione e rivoluzione della Terra combinato con il movimento della Luna provoca l'eclissi. E voi sapete che esistono due tipi di eclissi, a seconda che a sparire sia il Sole o la Luna, e vengono chiamate eclissi di Luna quando sparisce la Luna, eclissi di Sole quando sparisce il Sole. E questa terminologia purtroppo nasconde un fatto fondamentale, che i due tipi di eclissi sono due fenomeni molto diversi tra di loro. E l'eclissi di Sole avviene perché la Luna nasconde il Sole, cioè dal nostro punto di vista c'è qualcosa, un corpo oscuro che passa davanti al Sole e lo nasconde. L'eclisse di Luna avviene per un altro motivo, che la Terra produce un'ombra che mette nell'oscurità la Luna, quindi la Luna durante l'eclisse è ancora visibile, tranne che al buio, e quindi noi non la vediamo, oppure sarebbe meglio dire la vediamo molto più, molto meno luminosa. E quindi l'eclissi di Luna è un oscuramento della Luna perché sta entrando in una regione d'ombra. L'eclissi di Sole è una vera e propria occultazione, cioè il Sole non è più visibile perché è nascosto dietro un altro oggetto opaco. E la geometria è questa qua. Quando la Luna passa davanti al Sole, cioè è situata tra il Sole e la Terra, esistono alcune zone della Terra in cui la sagoma della Luna copre completamente il Sole. In questo caso si produce l'eclisse di Sole. Al contrario, quando la Luna passa nel cono d'ombra della Terra, si ha eclissi di Luna. La geometria delle due eclissi è piuttosto diversa, perché il cono d'ombra della Luna sulla Terra, cioè siccome il diametro apparente, beh, ovviamente il Sole è molto più grande in dimensioni, in chilometri della Luna, ma è anche molto più distante, e la combinazione vuole che il rapporto tra le distanze sia quasi uguale al rapporto tra i diametri, e quindi il diametro apparente nel cielo dei due corpi è quasi uguale, circa mezzo grado. E questo vuol dire che la Luna copre quasi esattamente il disco del Sole, non solo, ma che basta spostarsi di poco dalla linea dell'allineamento centro del Sole, centro della Luna, proiettata sulla Terra, perché l'eclissi non avvenga più o sia un'eclissi parziale. E questo vuol dire che l'eclissi di Sole, proprio per le dimensioni relative dei due oggetti, è visibile solo in una piccola porzione della Terra alla volta. Per l'eclissi di Luna questo non vale, perché siccome la Luna passa nell'ombra della Terra, da qualsiasi parte voi la vedete della Terra, naturalmente deve essere un posto della Terra in cui la Luna è sorta e non è sotto l'orizzonte, ovviamente, ma diciamo in metà del globo terrestre, se c'è un'eclissi di Luna, l'eclissi di Luna si vede. Le immagini sono queste, immagini, beh, è un fotomontaggio ovviamente, non sono tante lune contemporaneamente. La Luna che viene progressivamente oscurata dall'ombra, e notate che nella fase di totalità, quello che vi dicevo, che la Luna non è che sia scomparsa, è ancora visibile ma molto debolmente, è un fenomeno che si chiama Luna rossa e che diciamo dovuto al fatto che la illuminazione della Luna non scompare del tutto, ma esiste una piccola porzione di luce che è deflessa dall'atmosfera terrestre e raggiunge la Luna, perché i raggi del Sole passando nell'atmosfera vengono deviati, e quindi questa luminescenza rossa è dovuta al fatto a questa luce diffusa, diciamo, dall'atmosfera terrestre che ha appunto questo aspetto rosso, perché è l'aspetto del Sole al tramonto essenzialmente. Direi che tutte le volte che c'è un'eclisse totale di Luna si verifica. La fotografia vi trae un po' in inganno, perché queste fotografie della Luna rossa sono fatte con un'esposizione molto più lunga di quelle della Luna, quindi dovete immaginare questa figura come molto più opaca, molto meno luminosa di queste.
Le variazioni dei raggi solari sono dovute anche alla massa della Terra?
No, è solo un effetto di rifrazione atmosferica, non è una deflessione gravitazionale. Nel caso della massa.
Non è una massa sufficiente?
No, è una massa piccolissima per fare queste cose. La deflessione della luce al bordo del Sole è circa un secondo d'arco, quindi al bordo della Terra è una frazione piccolissima di secondo d'arco.
Il relativistico è
trascurabile. E lo stesso qua, ci sono varie fasi di un'eclissi di Sole fino alla totalità, oppure in alcuni casi si ha l'eclissi anulare, quando la Luna il disco lunare, siccome la distanza della Luna dalla Terra non è costante ma cambia, in alcuni casi il disco della Luna è un po' più piccolo del disco del Sole, quindi non si ha una vera totalità, ma anche nella fase in cui la Luna è perfettamente allineata col Sole si ha ancora un anello della fotosfera solare che è visibile. Quello che vi dicevo è che ogni eclissi di Sole si vede in una regione molto piccola della superficie terrestre, una striscia che è larga poche decine di chilometri e lunga magari centinaia o migliaia di chilometri, e comunque in ogni punto di questa striscia l'eclisse dura pochi minuti. Eh, vado avanti col secondo argomento, se non avete...
Sì. Vuoi far vedere i piani del mondo?
Sì, sì.
Qual è l'angolazione fra i due?
Circa 5 gradi, cioè ho saltato questo perché sto... No, però questo era semplicemente per dire che siccome l'inclinazione dell'orbita, cioè la Luna non passa, ha un'orbita inclinata rispetto alla direzione Terra-Sole, e quindi non tutte le volte che la Luna passa in direzione del Sole lo copre esattamente, questo 5 è il motivo, 5 gradi. Tenga presente che il diametro lunare è mezzo grado, quindi 5 gradi è tanto, è una distanza di 10 diametri lunari tra Luna e Sole. Solo in certi casi, quando la posizione della Luna, diciamo il nodo dell'orbita lunare, cioè la direzione in cui le due orbite si intersecano in direzione del Sole, si può avere l'eclissi. Questo è il motivo per cui non a ogni rivoluzione della Luna, cioè non a ogni mese lunare, succede un'eclissi. Parliamo di coordinate astronomiche. Allora, in generale, voi sapete che le coordinate sono un modo per descrivere numericamente una posizione nello spazio. In particolare, penso che tutti conosciate le coordinate cartesiane, che è il metodo più semplice. Per esempio, in un piano si scelgono due assi, asse X e asse Y, e la posizione di ogni punto è descritta dalla distanza del punto da ciascuno dei due assi. Una coordinata X, che è la distanza dall'asse Y lungo l'asse X, e la coordinata Y, che è l'altra distanza. Quindi questo punto è descritto da una coppia di coordinate 4, 2, perché dista 4 dell'unità di misura che avete scelto, centimetri, chilometri, anni luce, a seconda dell'oggetto che state studiando, da un asse e due dall'altro. Esiste un altro modo di descrivere la posizione di un oggetto, che in astronomia è più usato, che è il sistema di coordinate polari, in cui avete sempre i soliti due assi X e Y, però come coordinate scegliete uno la distanza del punto dall'origine, dall'intersezione degli assi, e l'altra coordinata è un angolo della direzione di dove si trova l'oggetto rispetto a uno dei due assi. Di solito si prende l'asse X, e quindi le due coordinate non sono più due distanze stavolta, ma una distanza e un angolo. Questo tipo di coordinate è più usato in astronomia, perché molto spesso in astronomia voi vedete dove è un oggetto ma non sapete a che distanza, quindi dire le distanze X e Y dagli assi è impossibile, mentre dare una direzione è possibile, e quello che rimane ignoto è la distanza, ma molte volte non vi serve neanche, perché volete solo descrivere quello che vedete osservativamente. Lo stesso può avvenire in tre dimensioni. Prima erano coordinate nel piano, nello spazio ci sono tre coordinate, c'è un terzo asse Z ortogonale al piano XY, e le coordinate cartesiane sono tre coordinate XYZ, le coordinate polari sono date sempre da una distanza ma in più due angoli. Un angolo che è l'angolo della direzione in cui si trova l'oggetto rispetto all'asse Z, e l'altro angolo è l'angolo della proiezione dell'oggetto sull'asse XY rispetto sempre all'asse X. E questo tipo di coordinate probabilmente vi sono abbastanza familiari questo angolo teta a volte è sostituito da un altro angolo che è esattamente il complementare di questo, che è l'altezza di questa direzione sul piano. I due angoli sono equivalenti perché ovviamente la somma fa 90 gradi, quindi a seconda delle vostre preferenze potete scegliere di usare quest'angolo oppure l'altro complementare. Non fa molta differenza. Questo tipo di coordinate vi è abbastanza, penso vi è abbastanza noto, perché è quello che si usa sulla Terra per definire la latitudine e la longitudine. Quindi un punto sulla superficie terrestre ha una certa distanza dal raggio della Terra, che di solito non vi interessa molto, anche perché la Terra è quasi sferica, quindi la distanza varia di poco. E c'è una latitudine che è quest'angolo. Come assi di riferimento si prende come asse Z l'asse di rotazione della Terra, quindi il piano XY risulta essere il piano equatoriale, e sul piano equatoriale potete scegliere come asse X una qualsiasi direzione sul piano equatoriale. Di solito sulla Terra si usa il meridiano di Greenwich, e comunque è una direzione puramente convenzionale, e quindi si misurano le due coordinate come longitudine rispetto a Greenwich e distanza polare, oppure latitudine, a seconda che misuriate il secondo angolo, come distanza dal polo nord oppure distanza dall'equatore. Questo tipo di coordinate, ecco, questo latitudine e longitudine sulla Terra, o longitudine e colatitudine, come a volte si dice, cioè distanza dal polo. Questo tipo di coordinate definisce dei luoghi geometrici, cioè dei tracciati lungo cui le coordinate sono uguali, e in particolare se voi scegliete tutti i punti della superficie terrestre che hanno uguale longitudine al variare della latitudine, avete quelle linee che sono archi di cerchio massimo, che sono chiamate meridiani. È un po' come dividere un'arancia lungo gli spicchi. Al contrario, il luogo dei punti che ha uguale latitudine al variare della longitudine sono come affettare la sfera per piani paralleli all'equatore, e quindi è come tagliare un'arancia in direzione ortogonale agli spicchi, come quando fate le negroni. Naturalmente la scelta, mantenendo questo stesso sistema di definire le coordinate polari, la scelta del piano di riferimento e dell'asse Z può essere diversa secondo delle necessità. E in particolare in astronomia, quando voi volete descrivere una posizione non sulla Terra ma sulla volta celeste, il sistema che vi viene più spontaneo è di usare come piano fondamentale, cioè piano XY, il piano dell'orizzonte, come asse Z, quello verticale, e le stesse coordinate che abbiamo visto precedentemente riferite a questo sistema di riferimento si chiamano altezza e azimut. L'altezza o altitudine è l'altezza della stella rispetto al piano dell'orizzonte, sarebbe l'equivalente della latitudine rispetto all'equatore, e l'azimut è l'angolo sul piano dell'orizzonte e di solito la distanza della stella, come vi dicevo una volta. Questo sistema è molto intuitivo e in alcuni casi anche utile, ma ha un difetto, che siccome la volta celeste apparentemente ruota nel corso della notte, ovviamente è la Terra che ruota, però da un punto di vista puramente cinematico, o se volete osservativo, il movimento è sempre relativo, quindi posso dire che la volta celeste ruota, ma non ruota in generale attorno all'asse verticale che abbiamo definito prima, cioè il polo di rotazione della Terra di solito non coincide con la Terra, è un altro punto della volta celeste. Allora quello che succede è che se osservate come le stelle si muovono nel corso della notte, descrivono dei cerchi, solo il polo nord con una certa approssimazione la stella polare sta fissa, tutte le altre descrivono dei cerchi, che vuol dire che per ogni stella sia l'altezza sull'orizzonte che l'azimut variano a seconda del minuto e dell'ora. Quindi le altezze azimut sono intuitive perché vi dicono immediatamente la direzione in cui guardare, ma non sono coordinate molto comode per un astronomo perché dipendono dall'ora in cui voi osservate, non solo dall'ora ma anche dal posto dove siete sulla Terra. Queste sono, forse le riconoscerete, sono slide che ho piratato dalla presentazione di Ilaria e fanno vedere che in posti diversi della Terra i piani dell'orizzonte sono diversi, lo zenite è diverso e quindi la stessa stella ha altezze sull'orizzonte e azimut differenti. Allora, l'astronomo vorrebbe delle coordinate che descrivano la posizione di un oggetto rispetto alle stelle fisse, non rispetto a un posto che sta ruotando rispetto alle stelle fisse come la Terra o rispetto a un osservatore che non si sa in che punto della Terra è messo. E quindi un primo passaggio verso questo sistema astronomico consiste nell'usare sempre un sistema di riferimento legato all'osservatore, ma in cui invece di prendere come asse Z la direzione della verticale, prendo come asse Z la direzione in cui vedo il polo di rotazione celeste, cioè la proiezione sulla volta celeste del polo di rotazione terrestre. E in questo modo io ho due coordinate, che sono una coordinata e la distanza dal polo, o se volete la distanza dall'equatore celeste, proiezione dell'equatore terrestre sulla volta celeste. E questa coordinata voi capite che rimane sempre costante, perché ogni stella ruota attorno al polo celeste e quindi la sua distanza angolare dal polo celeste rimane invariata nel corso della notte. E non solo, ma è la stessa per qualsiasi osservatore in qualsiasi punto del globo. E la seconda coordinata invece è una coordinata per forza di cose misurata sull'equatore celeste, perché deve essere un piano ortogonale all'asse che sto usando come terzo asse. Ma in questo sistema intermedio viene scelta una direzione che è legata all'osservatore, che è la direzione del punto sud locale, la direzione del meridiano. E quindi la seconda coordinata, che la prima coordinata, distanza angolare dell'oggetto dal piano dell'equatore, si chiama declinazione ed è fissa per qualsiasi oggetto che non si muova rispetto alle stelle fisse, ovviamente. Per un pianeta cambia, ma per le stelle fisse rimane costante. Mentre invece la seconda coordinata, che si chiama angolo orario, che è l'angolo misurato rispetto al punto sud, cambia nel tempo, perché la volta celeste sta ruotando, ma cambia in un modo abbastanza comprensibile, perché siccome la volta celeste ruota di movimento uniforme, questo angolo aumenta uniformemente nel tempo. Quindi questo è un sistema locale che viene chiamato sistema dell'angolo orario e declinazione e che è usato in astronomia. Il passaggio successivo, forse lo capite anche da soli, consiste nel prendere come punto di riferimento per l'angolo misurato sull'equatore non un punto fisso rispetto alla Terra, ma un punto fisso rispetto alla volta celeste, e quindi un punto che io vedo ruotare nel corso della notte, ma questo non importa, anche se il punto si muove io posso prenderlo come origine delle mie coordinate. Allora, quando faccio questo, ho un sistema che è legato completamente alla volta celeste. Questo secondo angolo si chiama ascensione retta, ed è una, l'origine viene presa in un modo su cui non mi dilungo per i particolari, ma è un punto particolare nell'equazione dell'Ariete, e viene chiamato a volte primo dell'Ariete o punto fondamentale dell'Ariete. Però comunque è un punto fisso rispetto alle stelle che si trova sulla volta celeste. E allora questi due angoli, ascensione retta e declinazione, costituiscono una coppia di angoli che descrive, con cui si può definire qualsiasi punto della volta celeste nello stesso modo in cui sulla Terra si usano latitudini e longitudini. Vediamo un'applicazione pratica. L'applicazione pratica è, per esempio, intanto ogni stella in questo sistema di riferimento che è fisso rispetto alle stelle ha una sua coordinata che non varia nel tempo, per definizione. Quindi ogni stella è definita da un valore di ascensione retta e declinazione che sono costanti, a meno di fenomeni molto marginali, tipo il fatto che le stelle in realtà, che se si chiamano fisse non sono proprio fisse, hanno un moto proprio, però trascuriamo questi piccoli effetti. Mentre invece oggetti che si muovono rispetto alle stelle fisse sono ad esempio i pianeti, e allora ai pianeti non corrispondono coordinate celesti fisse, e se volete trovarli, il modo tradizionale è consultare degli almanacchi che danno delle tabelle che sono tradizionalmente chiamate effemeridi. Effemeridi è un termine greco che praticamente vuol dire giornaliero, perché tradizionalmente le coordinate venivano date giorno per giorno. Questo è un estratto di una pubblicazione astronomica che tutti gli astronomi hanno usato, che è il Nautical Almanac dell'Osservatorio di Washington. E vedete per esempio che nel caso di Giove, per l'anno 2001, si dà una serie di coordinate in questo caso veramente giorno per giorno, cioè alla mezzanotte, ore zero, tempo di Greenwich di ogni giorno, si dà il valore delle coordinate. Le coordinate sono date, l'ascensione retta e la declinazione. Tradizionalmente l'ascensione retta non viene data in gradi, da 0 a 360, ma in ore. Una convenzione astronomica in cui l'ora viene usata come misura angolare, non come misura di tempo. Come un angolo giro può essere diviso in 360 gradi, spesso gli astronomi dividono i 360 gradi di una rotazione completa di ascensione retta in 24 ore, non sono 24 ore di tempo, anche se c'è un collegamento col tempo, perché la volta celeste ruota in circa 24 ore, però essenzialmente ogni ora di ascensione retta corrisponde a 15 gradi, e spesso le effemeridi sono date in questo modo. Quindi voi vedete che il 1 ottobre a mezzanotte Giove ha un'ascensione retta di 7 ore, 0 minuti, eccetera, e una declinazione di 22 gradi e 31 minuti. Allora, quello che dovete fare se volete vedere dove Giove è prendere una carta celeste. Sulla carta celeste è possibile tracciare le tacche di ascensione retta e declinazione, appunto perché le stelle hanno ascensione retta e declinazione costante, quindi è come un planisfero per la superficie terrestre. Voi leggete qua 7 ore in corrispondenza di questa retta qua, 22 gradi è qua, e quindi Giove a quell'epoca si trova in questo punto. E a questo punto, se voi conoscete le costellazioni, questo è un punto della costellazione dei Gemelli, andate nel cielo, identificate queste stelle qua e potete vedere dove è Giove. Oltre agli atlanti cartacei, che venivano usati fino a poco tempo fa e sono ancora usati, esistono anche dei programmi che a seconda del giorno e dell'ora e della regione di cielo che scegliete, vi fanno una, diciamo, vi riproducono sullo schermo l'aspetto della parte di cielo a cui siete interessati, e quindi magari anche con le coordinate, quindi 7 ore e 22 gradi a questo punto qua, e magari con diciamo qualche vantaggio in più rispetto agli atlanti celesti, perché potete far comparire i nomi delle stelle, delle costellazioni, eccetera eccetera. Vi consiglio, se siete interessati all'astronomia, di installare sul vostro computer uno di questi programmi, se non l'avete già. Ho finito questa parte, passo, se non ci sono domande o...
Per fortuna che adesso ci sono i GPS e il GoTo, altrimenti sarebbe un problema.
Beh, il GPS per la Terra, però la direzione nel cielo...
Dove sei, come la latitudine...
Ah sì, sì, questo sì.
Anche provare con i dischi, correre con i dischi vanguardi, no? A seguire la posizione regia, la posizione, impostare il telescopio per andare a vedere, non è facilissimo.
Sì, è vero. Era un po' il godimento dell'astronomo della volta. Adesso schiacciare un bottone fa tutto il telescopio automaticamente, non c'è molto gusto. Allora, le coordinate sono legate al tempo, perché vi dicevo, la differenza tra ascensione retta e angolo orario è solo nell'origine, nel punto di origine sull'equatore celeste che voi scegliete. E in particolare l'angolo orario è calcolato è sempre un angolo misurato sull'equatore celeste, ma è calcolato a partire dal meridiano locale, cioè dal punto sud, fino all'astro, andando in senso orario, cioè in direzione ovest, e il meridiano locale è un punto che si muove sulla volta celeste, oppure, se voi volete, è la volta celeste apparentemente che si muove rispetto al punto sud. Quindi se un astro è fisso rispetto alla volta celeste, il suo angolo orario varia nel corso del tempo. E l'angolo orario è misurato appositamente in direzione ovest, in modo che, siccome la volta celeste ruota in questo senso apparentemente, l'angolo orario di ogni oggetto aumenta nel tempo, e questo è il motivo per cui si chiama orario, e essenzialmente fa un giro completo in 23 ore e 56 minuti, che è quello che gli astronomi chiamano 24 ore di tempo siderale, e quindi un'ora di angolo orario corrisponde a aspettare un'ora di tempo siderale, che è un po' meno di un'ora di tempo solare, ma è circa la stessa cosa. Mentre invece l'ascensione retta si misura per lo stesso oggetto a partire dal punto fondamentale dell'Ariete, che è un punto fisso rispetto alla volta celeste, in direzione opposta, fino sempre all'oggetto di cui misurate le coordinate. Gli angoli si misurano in queste due direzioni in modo tale che sia possibile fare una conversione tra i due angoli, e per fare una conversione tra i due angoli l'unica cosa che vi serve è sapere qual è la posizione del punto fondamentale dell'ariete rispetto al vostro meridiano, cioè essenzialmente qual è l'angolo orario del punto fondamentale dell'ariete. Questa quantità, angolo orario del punto fondamentale dell'ariete, è così importante in astronomia che gli si dà il nome di tempo siderale. Tempo siderale perché, appunto, siccome la volta celeste fa un giro ogni 23 ore e 56 minuti, la posizione dell'angolo orario del primo dell'ariete può essere usata come misura del tempo siderale. Ed è quello che hanno fatto gli astronomi fin dai tempi più antichi per definire il tempo, quando gli astronomi avevano il compito di definire il tempo, cioè prima che gli elettronici diventassero gli orologi atomici, perché poi il compito è diventato loro. E essenzialmente, da tutto quello che vi dicevo, la distanza tra il meridiano e il primo dell'ariete si chiama tempo siderale, la distanza tra il meridiano e l'astro che misurate si chiama angolo orario, quest'altro angolo si chiama ascensione retta, quindi vedete facilmente che il tempo siderale è sempre uguale alla somma dell'ascensione retta e dell'angolo orario di un certo oggetto. E quindi il tempo siderale è così importante perché permette di passare dall'ascensione retta, che è un dato di catalogo, all'angolo orario, che vi dice in quel momento dove dovete guardare nel cielo. La seconda trasformazione è legata al cambiamento di posizione geografica dell'osservatore, perché siccome l'angolo orario è misurato a partire dal vostro meridiano locale, se io mi sposto sulla Terra la longitudine cambia, il meridiano cambia, e chiaramente alla stessa ora anche l'angolo orario visto da osservatori diversi cambia. E qui ho disegnato il meridiano di Greenwich e il meridiano di un altro osservatore, che potrebbe essere Milano, e voi sapete che questo angolo, stiamo guardando la Terra in sezione dal polo nord, quindi questo cerchio è l'equatore terrestre visto dall'alto. Questo angolo, voi sapete che è disegnato sbagliato, perché di solito si misura da Greenwich verso est, è la longitudine dell'osservatore. Se voi osservate una stella, questo angolo è l'angolo orario rispetto a questo osservatore, questo angolo è l'angolo orario rispetto a un osservatore che si trovi a Greenwich, o perlomeno sul meridiano di Greenwich, e quindi è molto facile calcolare che l'angolo orario locale è uguale all'angolo orario di Greenwich più la longitudine dell'osservatore. E notate che questa è la stessa regola che vi dà la conversione di tempo, perché siccome il tempo siderale è un angolo orario particolare, l'angolo orario del primo dell'ariete, la stessa regola di trasformazione vale anche per il tempo siderale. Il tempo siderale locale è uguale al tempo siderale di Greenwich più la longitudine dell'osservatore. E la stessa cosa in realtà vale anche per il tempo solare, perché il tempo solare è semplicemente l'angolo orario non del primo dell'ariete ma della posizione del sole. E quindi questa legge di trasformazione è la legge di trasformazione tra i tempi locali. Nel Settecento, in ogni posto del mondo si utilizzava proprio questo tempo locale. Se io mi spostavo da Londra a Manchester, non so quanti, c'è una differenza di meno di un grado, se non sbaglio, quindi meno di un quindicesimo di ora, meno di 4 minuti, e l'ora locale cambiava di pochi minuti da una città all'altra. E questo sistema andava bene fin quando le comunicazioni erano piuttosto lenti, ma quando nell'Ottocento, inizi dell'Ottocento, hanno cominciato a introdurre i treni, il fatto che un treno a ogni stazione che arrivava dovesse cambiare l'ora dell'orologio era piuttosto scomodo. E questo è il motivo per cui hanno standardizzato questi orari. Questo è quello che vi ho detto prima, utilizzando introducendo i fusi orari. Quindi ci sono delle regioni larghe 15 gradi sulla Terra, cioè un'ora come misura angolare, all'interno delle quali per convenzione l'orario è quello del meridiano centrale. Quindi si passa da un'ora all'altra, non in modo continuo man mano che si sposta in longitudine, ma a scatti di un'ora quando si passa da una fascia alla fascia successiva. E quindi questa inconveniente di dover cambiare l'ora dell'orologio si ha solo quando si fanno spostamenti piuttosto grandi. Qui volevo farvi vedere come l'ora civile è definita utilizzando la posizione del sole. Teoricamente l'ora solare dovrebbe essere definita in base alla posizione del sole, quindi l'angolo orario del sole, a cui aggiungo però 12 ore in modo da fare sì che quando il sole passa al punto sud e quindi è al suo punto più alto dell'orizzonte, l'orologio non segni 0 ore ma segni 12, quindi ci aggiungo 12 ore per far sì che la combinazione superiore del sole sia a mezzogiorno e non a mezzanotte. Ma a parte questo, il tempo locale solare vero è dato dalla posizione del sole. Purtroppo il sole si muove in modo non uniforme sulla volta celeste, e in particolare ci sono due motivi per cui il moto del sole non uniforme. Uno è che l'orbita del sole è inclinata rispetto all'equatore, l'abbiamo visto prima, e questo fa sì che quando il sole è vicino all'intersezione, si muove nella regione dell'orbita vicino all'intersezione con l'equatore, l'orbita è inclinata a un grado di distanza percorsa del Sole sull'eclittica, cioè sulla sua orbita, corrisponde meno di un grado sull'equatore, e quindi meno di un grado di differenza di angolo orario. Al contrario, quando il Sole si trova vicino al punto di massima distanza dal nodo, siccome è a una declinazione di circa 23 gradi, ogni grado percorso corrisponde a più di un grado di ascensione retta. E questo è il primo motivo per cui c'è, diciamo, l'angolo orario del sole nel corso dell'anno non aumenta uniformemente, ma c'è una oscillazione dovuta all'inclinazione dell'orbita terrestre. C'è un altro motivo di discrepanza, è che l'orbita del sole non è perfettamente circolare, ma ellittica, e quindi quando il sole è vicino al perielio, scusate, la Terra è vicina al perielio, e quindi il Sole sembra muoversi più velocemente rispetto a quando è all'afelio. La somma di questi due effetti fa sì che c'è una discrepanza tra il tempo segnato dal Sole vero e un tempo ideale che scorra uniformemente, che abbia come periodo medio di rotazione lo stesso periodo della rotazione solare, ma che sia uniforme, nel senso che sia quello segnato dall'orologio. e la differenza tra i due tempi arriva a poco più di 15 minuti e viene chiamata equazione del tempo. Ed è una correzione che si deve aggiungere, se volete, all'ora segnata da un orologio solare, che dipende dalla posizione del sole vero in quel momento, rispetto all'ora segnata da un orologio atomico che invece procede per scatti rigorosamente uguali.
Scusi.
Sì.
Da qui nasce la lemniscata.
Sì, la figura.
Ecco, può approfondire un po' meglio questa cosa qua, se posso chiedere.
Allora, se lei disegna al mezzogiorno, ma non al mezzogiorno solare vero, al mezzogiorno solare medio, la posizione dell'ombra proiettata dallo gnomone di un orologio solare, perché se usasse il mezzogiorno solare vero, ovviamente lo gnomone sarebbe sempre in direzione nord. Il sole sempre in direzione sud. Se invece usa il tempo solare medio, c'è questa discrepanza e quindi nel corso dell'anno in una coordinata, cioè la coordinata laterale è data da questa accelerazione e decelerazione del sole lungo la sua orbita, mentre invece la coordinata, diciamo, allungamento, accorciamento dell'ombra dell'ognomone è data dal fatto che il sole a diverse stagioni è più alto e più basso dell'orizzonte. Quindi la combinazione,
ecco,
dei due.
Scusi, è in qualche modo la differenza, cioè crea la lemniscata, cioè questo 8, insomma, la differenza tra la rossa e la nera?
No, la lemniscata ha come coordinata laterale la nera, che è la somma dei due effetti. E invece la coordinata longitudinale, cioè lungo la direzione dell'ombra dell'ognomone, è data semplicemente dal fatto che il sole d'inverno è più basso ed d'estate più alto. E quindi c'è questo scostamento laterale che è dato dalla linea nera, a cui si sovrappone lo disegno sul terreno. D'estate il sole è più alto, quindi l'ombra è più vicina alla base. E poi fa questa figura qua. Questa linea nera è solo la coordinata laterale, che è l'accelerazione e la decelerazione del sole. Sì. In questa figura non si tiene conto dell'altezza del sole, non compare in nessuna parte, e quindi la seconda coordinata della lemniscata qui non c'è. Non so se ho risposto alla sua domanda.
Sì, sì, insomma, diciamo che
la gnomonica è una scienza piuttosto complicata.
Sì, dopo, quando abbiamo finito, le chiedo un'altra cosa, se riesce a spiegarmela, la precessione degli equinozi che va. Però
sto semplificando le cose, sì.
Dopo ce la dico.
D'accordo. Tra l'altro, questa curiosità storica, in tempi appena sono venuti disponibili i primi pendoli di precisione, questa differenza tra il tempo, perché prima del pendolo gli orologi avevano 15 minuti, 20 minuti, 30 minuti di errore al giorno, quindi questi effetti erano assolutamente invisibili. Ogni giorno bisognava sincronizzarli con la posizione del sole e queste differenze non si vedevano. Quando sono venuti disponibili i primi pendoli che avevano una precisione del secondo o dei decimi di secondo al giorno, hanno cominciato a avere il problema che il pendolo segnava un tempo uniforme e il sole no. E allora hanno inventato vari sistemi per visualizzare questa differenza, perché originariamente il tempo vero veniva percepito dalla gente come quello segnato dal sole, mica quello uniforme. Per cui il pendolo che scandiva un tempo uniforme sbagliava sul tempo vero, che è quello della luce. È un concetto che a noi sembra strano, ma che ha una sua logica. Perché io voglio che il mezzogiorno è quando il sole è più alto, mica quando lo dice il pendolo a un tempo che pare a lui. è costante, però diciamo non è così legato all'apparenza del sole. E quindi gli orologi avevano vari sistemi, da quello più semplice manuale, una lancetta che veniva regolata giorno per giorno con la differenza tra tempo solare vero e tempo solare medio, a orologi con due lancette e con un sistema che creava la correzione, fino a pendoli separati, uno che batteva il tempo solare vero e uno che batteva il tempo solare medio con due quadranti separati. Questa è semplicemente una curiosità storica. Poi noi ci siamo abituati sempre di più a vivere separatamente dalla natura, per cui quello che per noi è vero è quello che dice l'orologio: il sole e le stelle non le guardiamo più ormai, e il problema non si pone. E questo è quello che vi dicevo dei fusi orari. Vi dovrei parlare del sistema solare, che non so se ho tempo. 10 minuti, devo andare molto velocemente. Purtroppo, il sistema solare sarebbe un argomento che richiederebbe un'ora come minimo per conto suo, quindi scusatemi se vado per cenni molto veloci. Allora, voi sapete che oltre al Sole nel sistema solare c'è una sequenza di pianeti principali, e qui sono mostrati in scala per quanto riguarda le dimensioni relative, anche rispetto al Sole, e molto ravvicinati per quanto riguarda le dimensioni spaziali, perché per esempio la Terra ha un diametro che è 10.000 volte più piccolo della distanza tra la Terra e il Sole. Quindi facendo invece un disegno in scala per quel che riguarda le distanze, le orbite appaiono come una serie di anelli concentrici che sono in prima approssimazione cerchi, in realtà con più precisione sono ellissi, ma ellissi poco schiacciate, tranne casi particolari come Plutone, e a distanze che vanno sempre aumentando in progressione, andando dal centro verso la periferia, tanto che i pianeti più interni a questa scala si confondono, e quindi ve li faccio vedere più in una scala più grande. I pianeti dal Sole verso l'esterno sono Mercurio, Venere, Terra, Marte, poi passiamo alla scala più grande. Mercurio, Venere, Terra, Marte sono tutti concentrati qui, poi c'è Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone, che adesso non è più considerato un pianeta. Dal punto di vista spaziale le orbite, sempre con qualche eccezione, vedi Plutone, sono quasi complanari. E questo è legato essenzialmente a come il sistema solare si è formato. Oltre ai pianeti ci sono corpi minori, che sono gli asteroidi, che vagano un po' dappertutto nel sistema solare, però esistono delle regioni dove c'è una forte concentrazione. Diciamo che il 98-99% degli asteroidi sono in due grosse regioni, un anello che si chiama fascia degli asteroidi principale tra le orbite di Marte e Giove, e due regioni lungo l'orbita di Giove, distanziate però sempre dal pianeta Giove, quindi percorrono la stessa orbita di Giove con lo stesso periodo, ma mantenendosi sempre a una distanza minima di alcune decine di gradi da Giove. In più, ai confini estremi del sistema solare c'è una fascia di altri oggetti piccoli, che però non sono considerati asteroidi, perché dal punto di vista di composizione chimica mineralogica sono oggetti ghiacciati, quindi sono più simili alle comete, e sono i cosiddetti oggetti transnettuniani oppure della fascia di Kuiper, e questi sono oggetti di cui che sono stati scoperti effettivamente solo pochi anni fa, a partire da 20-30 anni fa. Prima se ne conosceva solo uno, Plutone, che per questo veniva considerato un pianeta. Adesso si sa che fa parte di questa fascia e quindi non è più considerato un pianeta, ma solo un rappresentante, e neanche il più grosso, uno dei più grossi però di questa popolazione, che praticamente sono i progenitori delle comete, cioè di quegli oggetti che poi, quando sono perturbati, entrano nelle regioni più interne del sistema solare. Siccome sono fatti in gran parte di acqua, il calore li fa sciogliere, fa sublimare il ghiaccio, cominciano a emettere gas e polvere, e produce quella chioma e quella coda che ben conosciamo negli oggetti che si chiamano comete. Poi ci sono mescolati tra i pianeti, tra le orbite dei pianeti, una piccola percentuale che sono questi punti rossi, che sono asteroidi che vagano al di fuori della fascia principale, e che sono i cosiddetti asteroidi che incrociano l'orbita della Terra, in realtà di tutti i pianeti interni e anche della Terra, e che sono quelli che ogni tanto possono avere possibilità di passare molto vicino alla Terra, o addirittura di collidere. Per farvi capire l'immagine, che non è granché bella, i punti verdi sono gli asteroidi di fascia principale, vedete che sono esterni all'orbita di Marte. Purtroppo ne esistono tanti, circa un milione, ne sono conosciuti adesso, per cui anche usando un pixel per ogni oggetto si ottiene una colorazione verde uniforme. E gli oggetti rossi sono molti di meno, sono circa l'1% di questi qua, però l'1% di un milione comunque è una bella quantità. Cosa dici, mi fermo qua?
Perché
se dovessi parlare dell'origine del sistema solare... Qualcosina, a grande richiesta, d'accordo. Perché il sistema solare è fatto così? È nato all'interno di una galassia come questa è la galassia di Andromeda, una galassia simile alla nostra, e la galassia è un grande ammasso di stelle, circa 100 miliardi, e contiene anche nubi di gas e polvere, e soprattutto lungo la zona del disco, cioè vedete, questa è un'altra galassia vista di taglio, in cui sono ben visibili queste condensazioni di gas e polvere, che non sono distribuite uniformemente, ma sono distribuite a chiazze in raggruppamenti che vengono chiamate nubi molecolari giganti, perché di cui qui ne vedete una che si vede purtroppo nell'emisfero sud, che si chiama sacco di carbone. Questo oscuramento della Via Lattea non è una zona in cui ci sono poche stelle, ma una zona in cui ci sono tante stelle come nei dintorni, ma che sono oscurate da una regione di polvere e di gas. Queste nubi molecolari giganti vengono chiamate così perché alla temperatura di pochissimi gradi sopra lo zero assoluto il gas si combina anche in molecole, tra cui alcune molecole organiche, ne parlavamo prima, e sono giganti perché la massa media è dell'ordine del milione di masse solari, e ne sono conosciute parecchie all'interno della nostra galassia. Devo saltare su questa sua composizione chimica, e quello che si pensa della formazione del sistema solare è che una nube molecolare gigante si sia poco contratta, durante la contrazione il movimento di rotazione aumenta per una legge fisica che è la conservazione del momento della quantità di moto, e quindi lo stato finale, questi disegni non sono in scala, la contrazione può essere anche di un fattore 100, 1000, 10.000, produce poi degli oggetti condensati a forma di disco, appunto a causa della forza centrifuga legata alla rotazione, e in cui la parte centrale del disco collassa sempre di più e dà origine al Sole essenzialmente, mentre le regioni periferiche si dispongono in una struttura sempre più sottile e cominciano a coagulare formando i pianeti. E di queste oggetti in questa fase di formazione di sistema solare, che sono chiamati dischi protoplanetari, ne sono stati osservati diversi, grazie alle tecniche osservative, telescopio spaziale, eccetera. Questo è il primo esempio famoso, il disco di Beta Pictoris, e quindi diciamo abbiamo esempi all'esterno del nostro sistema solare di quello che pensiamo che il nostro sistema solare fosse 4 miliardi e mezzo di anni fa, che ovviamente non è più visibile. E a poco il Sole, il protosole, comincia la propria attività di fusione termonucleare, perché nel corso della concentrazione la pressione e la temperatura salgono fino a innescare le reazioni di fusione dell'idrogeno in elio, che è quello che produce l'energia che il Sole emette, e nelle regioni periferiche c'è un processo progressivo di accumulazione del materiale in corpi sempre più grossi, fino a, devo saltare in particolari, fino a creare i pianeti. E l'ultima cosa che vi dico, ultima slide, è che questo processo dà una spiegazione della differenza di caratteristiche tra i pianeti. Avete visto nell'immagine iniziale che i pianeti interni sono molto piccoli e i pianeti esterni sono molto grandi. Questa differenza di dimensioni corrisponde anche a una differenza di composizione chimica, perché i pianeti interni, da Mercurio fino alla Terra, sono di composizione rocciosa, mentre i pianeti esterni sono di composizione gassosa. E questo è legato alla differenza di temperatura che c'era nel disco protoplanetario iniziale. Ovviamente le regioni più interne, più vicine al Sole, caldo, avevano temperatura superiore, quindi in queste regioni hanno potuto condensarsi solo gli elementi pesanti, perché gli elementi volatili erano uno stato di gas e quindi non hanno potuto essere attirati e inglobati negli oggetti, mentre al di là di una certa regione che corrisponde più o meno all'orbita di Giove, la temperatura è così bassa che anche gli elementi volatili, che sono quelli più di gran lunga più abbondanti in natura, erano allo stato solido e quindi hanno potuto essere inglobati nei pianeti, e questo spiega perché i pianeti interni sono essenzialmente rocciosi, stratificati ma di consistenza rocciosa, cioè gli elementi sono quelli pesanti, dal ferro fino a silicio, carbonio, ossigeno, eccetera, mentre i pianeti esterni, da Giove in poi, hanno un nucleo che è sempre di composizione rocciosa come i pianeti interni, però al di sopra di questo nucleo, e molto più grande di questo nucleo, hanno un'atmosfera composta essenzialmente da elio e idrogeno, e quindi questa è la differenza tra le due categorie di pianeti. Mi fermo qui, e se avete domande...